redigio.it e la storia continua. Questo è uno speciale su Milano Sforzesca. Cicco Simonetta all'ombra del Duca. La Repubblica Ambrosiana. La Repubblica Ambrosiana nacque da una sorta di saldatura tra le antiche istanze municipalistiche della nobiltà di Milano e gli ideali tecnocratici di una parte dell'establishment viscontino. I principali promotori dell'iniziativa furono infatti esponenti di grandi famiglie milanesi, come Antonio Trivulzio, Giorgio Lampugnani, Teodoro Bossi e Innocenzo Cotta, cui si aggiunsero però anche diversi alti ufficiali di Filippo Maria Visconti. I primi assicurarono l'adesione delle loro ramificate clientele urbane e rurali. I secondi portarono le loro competenze politico-giuridiche e anche un importante contributo di carattere ideologico. L'idea, cioè, di matrice anche platonica di un governo di filosofi, o meglio, di tecnici e di esperti. Infine, ricchi banchieri come Borromeo assicurarono l'operazione in appoggio economico-finanziario. La vicenda della Repubblica fu però segnata sin dall'inizio da una situazione molto difficile, con troppi nemici alle porte e troppi pericoli incombenti da ogni dove. E anche sul piano interno non tardarono del resto a sorgere dei problemi, dato che alla fine del 1448 gli esponenti della nobiltà cittadina cominciarono ad essere sempre più contestati dalle forze di estrazione popolare, che le accusavano di scarsa determinazione nella difesa della libertà contro la minaccia sforzesca. Nell'estate del 1449 questi populares riuscirono infine a prendere il potere, per cui gran parte dei capi aristocratici, vedendo minacciato il loro primato politico e sociale, cessarono di fatto di sostenere la Repubblica e si volsero numerosi proprio verso lo Sforza. Ciò contribuì non poco all'ingloriosa fine di quell'esperienza, che nel febbraio del 1450 concluse in effetti la propria parabola. Milano non era del resto più in condizione di resistere all'assedio del condottiero. I suoi partigiani presenti in città riuscirono così a rovesciare il governo oltranzista dei populares. La cancelleria segreta. L'abilità di Simonetta nell'organizzazione della cancelleria segreta fu soprattutto quella di riuscire a conciliare fra loro due esigenze di natura molto diversa. Innanzitutto egli aveva il problema di presentare il regime sforzesco come una sorta di naturale prosecuzione di quello visconteo. Lo Sforza, infatti, aveva sì conquistato Milano, ma senza disporre di una vera base di legittimità, poiché il suo matrimonio con Bianca Maria Visconti non gli dava a ben vedere alcun serio diritto al trono. La sua designazione dal basso, ossia la proclamazione più o meno forzata da parte del popolo milanese nel marzo del 1450, non aveva un reale valore giuridico, dal momento che il titolo ducale promanava solo dall'autorità imperiale. In mancanza di una chiara investitura da parte dell'imperatore, che però non era disposto a concederla, il nuovo regime aveva dunque la necessità di esibire, se non altro, una forte continuità con la sua precedente dominazione. Per questo motivo Simonetta, nell'organizzare la cancelleria, si prodigò di riprendere i formulari, le tipologie di documentazione che erano già state proprie della prassi cancelleresca dell'ultima età viscontea. Inoltre si impegnò nella ricostruzione di un archivio centrale, tentando di recuperare quanti più documenti e materiale possibile dopo la distruzione degli archivi dei Visconti voluta nel 1447 dalla Repubblica Ambrosiana. D'altra parte, accanto a questa esigenza di carattere continuista, lo Sforza avrebbe anche bisogno di dotarsi in tempi brevi di una struttura operativa efficiente e di sicura affidabilità. Cicco, in questo, dovette discostarsi dalla tradizione viscontea per creare un'istituzione molto compatta e centralizzata. Il potere della cancelleria, ad esempio, una ventina di uomini negli anni 50, una trentina negli anni 60, fu scelto direttamente da lui e fu composto di elementi per lo più di origine forestiera, che non avevano molti legami con la società locale, così da non dover dipendere che da lui e dal duca. Certo, col tempo la cancelleria si sarebbe venuta in realtà articolando in una serie di settori distinti: una branca politica, una finanziaria, un ecclesiastico beneficiale e una giudiziaria. Cicco conservò tuttavia un'alta supervisione su tutti i comparti, salvo quello finanziario, che mantenne in effetti una maggiore autonomia e in ogni caso rimase personalmente alla guida della sezione politica vera e propria, che poi era il cuore di tutto l'ufficio. E insomma, la cancelleria segreta sforzesca si dimostrò in effetti capace di rispondere perfettamente ai vari compiti cui doveva presiedere e riuscì anzi a imporsi come un modello di assoluta avanguardia nel panorama degli stati italiani ed europei del periodo. www.redigio.it e la storia continua.